State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, io sono Massimiliano Gugole. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha rovesciato la sentenza Roe contro Wade, l'unico elemento della giurisprudenza statunitense che garantisse formalmente il diritto all'aborto in tutta la nazione. Dei 9 giudici che fanno parte della Corte, 5 hanno deciso che la sentenza doveva essere invalidata, lasciando così ai singoli stati libertà di legiferare in materia, e in 11 degli Stati Uniti è già scattato il divieto. La vittoria di una corte conservatrice che il presidente Donald Trump ha saputo trasformare e che soddisfa in molti americani che sono contrari al diritto all'aborto, ma sono in moltissimi a protestare nelle strade e il presidente Joe Biden non ha usato mezzi termini nel definire la decisione devastante, terribile, scioccante. E noi ora ne parliamo con Giampiero Gramaglia, giornalista, ex direttore dell'ANSA e particolarmente attento alle questioni legate agli Stati Uniti d'America. Buonasera Giampiero e ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno Massimiliano, una buona giornata e una buona settimana agli ascoltatori.
Giampiero, l'ondata contraria alla decisione della Corte è stata fortissima, l'abbiamo detto, ma dobbiamo anche ammettere che sono in molti gli statunitensi che sono contrari al diritto all'aborto. Prima di commentare la decisione, vorrei chiederti di descrivere quello che è successo, come si è trovata la Corte Suprema a commentare sulla Roe vs. Wade, e vorrei anche chiederti se questa decisione è formalmente legittima.
La decisione è senz'altro legittima perché la Corte Suprema è stata investita da vari stati dell'Unione e da organizzazioni di cittadini di istanze che contestavano la validità, la legittimità della sentenza del 1973 o stati che volevano introdurre leggi fortemente limitative del diritto di abortire. Quindi la Corte è stata chiamata a pronunciarsi, non era la prima volta in questi 50 anni che la Corte era chiamata a rivedere la sentenza su cui si basava il diritto all'aborto negli Stati Uniti. La composizione della Corte è cambiata nel tempo e in particolare nel quadriennio di Donald Trump per una somma di circostanze, morti o dimissioni di giudici della Corte Suprema. I giudici, lo ricordiamo, sono nominati a vita. Il presidente Trump ha avuto l'opportunità di dare alla Corte Suprema un'impronta nettamente conservatrice, un'impronta che non rispecchia neppure dal punto di vista sia etnico che religioso la composizione della società americana, perché su 9 giudici ce ne sono 6 cattolici, quando i cattolici sono più o meno un quarto della popolazione degli Stati Uniti, e sarebbero anche 7 perché l'unico giudice protestante in realtà era un giudice cattolico che è diventato protestante per matrimonio, e 2 sono ebrei, quindi una composizione del tutto particolare dal punto di vista delle fedi religiose di questa corte, dove c'è un solo nero, e il nero tra l'altro è un conservatore, cosa che è contraria alla tradizionale posizione dei neri, 9 su 10 votano democratico, ci sono un italoamericano, una ispanica, gli altri sono bianchi di estrazione in genere conservatrice. Quindi la Corte era legittimata a prendere questa decisione, è una Corte in cui è molto forte la posizione tradizionalista, cioè il rispetto della lettera della Costituzione, e questo può portare alla vigilia o può portare l'America di fronte ad altre decisioni che possono essere fortemente impopolari o contrastare con lo spirito del tempo, perché se è vero che nella Costituzione degli Stati Uniti non si parla di aborto, la Costituzione del 1776, non si parla neppure per esempio di matrimoni fra persone dello stesso sesso o di procreazione assistita, di tutta una serie di cose che sono entrate nella conoscenza e nella consuetudine ben dopo il 1776.
Infatti ci sono già stati suggerimenti che la Corte potrebbe pronunciarsi anche su altri diritti acquisiti tramite, diciamo così, sentenze non riconosciuti esplicitamente dalla Costituzione.
Sì, una cosa significativa è che questo tema è un tema sì fortemente divisivo, sì fortemente coinvolgente, ma che senz'altro ha una capacità di mobilitazione dell'opinione pubblica che può, vuole difendere e mantenere la libertà di scelta, il diritto di scelta delle donne, che può riflettersi al momento delle elezioni di novembre, delle midterm election, e il presidente Biden ha detto adesso tocca al Congresso prendere quell'iniziativa legislativa che non ha mai preso per garantire per legge la libertà di scelta delle donne, e tocca a voi cittadini scegliere un congresso che sia in grado di prendere questa decisione.
Io vi ricordo che siamo in collegamento con il giornalista Giampiero Gramaglia e ti vorrei chiedere ora, Giampiero, che cosa accadrà nella pratica negli Stati Uniti. Ci saranno stati che garantiranno il diritto ad abortire ed altri che lo negheranno, quindi con il conseguente turismo medico. Quali saranno i tempi per un eventuale intervento del congresso?
L'attuale composizione del Congresso non consente di ipotizzare, di varare una legge di questo genere, perché in Senato ci sono 50 democratici, 50 repubblicani, con questa maggioranza risicata non si va da nessuna parte. È possibile che nella nuova composizione del Congresso, anche se fino a ieri le previsioni in vista del midterm erano per una vittoria dei repubblicani, può darsi che proprio la sentenza della Corte Suprema inneschi una dinamica diversa nel voto. Lo stesso presidente Donald Trump, che ha celebrato come una sua vittoria personale, sua e di Dio, la sentenza della Corte Suprema, ha ammesso, parlando con i suoi collaboratori, che il riflesso al voto potrebbe essere negativo per i repubblicani. Però quindi i tempi del congresso li vedremo, se ci sarà la possibilità, a partire da novembre, anzi a partire da gennaio, perché è a gennaio che si insedia il nuovo congresso. Invece i tempi del giro di vite degli stati sono più di una mezza dozzina, 16, quelli che hanno già pronto leggi restrittive sono brevissimi, alcuni le hanno fatte entrare già in vigore. Il Missouri, poche ore dopo la sentenza della Corte Suprema, aveva già fatto entrare in vigore la legge che proibisce qualsiasi forma di aborto. Per contro, altri stati, per esempio l'insieme dei tre stati liberal progressisti della costa pacifica, cioè la California, l'Oregon e lo stato di Washington, si sono già coagulati per impegnarsi non solo a mantenere la possibilità di scelta per le donne, ma anche per accogliere donne di altri stati che intendano trasferirsi da loro o andare ad abortire da loro. E lo stesso avverrà in alcuni stati della costa est, in particolare lo stato di New York, il Massachusetts, mi immagino anche la Pennsylvania o il New Jersey, tutti stati dove il diritto di scelta delle donne non è contestato. Un elemento di difficoltà è che molti stati americani dell'America rurale e della cintura della Bibbia sono controllati dai repubblicani. In questi stati sarà molto più difficile abortire, e il peso di questi stati in congresso, proprio per il carattere federale del Senato degli Stati Uniti, è molto superiore al peso demografico. Se noi pensiamo che i 600.000 elettori del Wyoming, stato ultraconservatore, eleggono due senatori, esattamente come i 55 milioni di elettori della California, vediamo che in Senato il peso degli stati conservatori e antiabortisti è molto superiore a quello che è il peso demografico nel paese di chi pensa che il diritto di scelta delle donne vada salvaguardato.
Brevemente in conclusione, Giampiero, tutto questo clamore ha anche fatto passare in secondo piano l'approvazione di una legge sull'uso delle armi che è stata da alcuni definita come la più significativa da decenni. Che cosa è stato deciso?
Beh, intanto l'approvazione della legge ha consentito di riparare un'altra sentenza della Corte Suprema, 48 ore prima, quella sull'aborto, che andava nel senso proprio della lettura tradizionalista della Costituzione. Nella Costituzione non c'è scritto il diritto di aborto e quindi non c'è diritto di aborto. Nella Costituzione, sia pure in un emendamento del 1791, era l'America delle guerre contro l'Inghilterra, era l'America delle guerre contro gli indiani, era l'America dei pionieri, c'è scritto che il cittadino ha diritto di uscire di casa armato per autodifesa. Anche se oggi il cittadino esce di casa per prendere la metropolitana e andare al lavoro e non per affrontare gli indiani o gli inglesi, la Corte Costituzionale ha stabilito che gli stati, e questo era lo stato di New York, non possono limitare questo diritto. Bene, nonostante il voto della Corte Suprema, che ha cancellato un minimo spazio di controllo delle armi che lo Stato di New York aveva introdotto, il Senato, dopo la raffica di stragi da armi da fuoco delle ultime settimane, ha finalmente varato un provvedimento che rende più difficile l'acquisto, la vendita di armi, e soprattutto l'acquisto di armi da guerra, di armi a ripetizione, rendendo più vincolanti i controlli su chi acquista le armi, se non altro per impedire che le armi le acquisti qualcuno che non è sano di mente o che ha una fedina penale sporca. Questo provvedimento è un piccolo passo verso un maggiore controllo delle armi, ma è qualcosa di maggiore di quanto il Congresso non fosse mai stato in grado di fare in passato.
Ti ringrazio davvero, Giampiero Gramaglia. Giampiero, una buona serata a te e a risentirci presto.
Grazie, una buona giornata a voi e una buona settimana.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.